Perfetto ragazzi, allora anche oggi attiviamo come sempre la nostra procedura di registrazione e lo faccio ovviamente innanzitutto, eccolo qui, recuperando l'ultima diapositiva che abbiamo visto ieri, ma per prima cosa mi dimenticavo, ovviamente vi auguro ovviamente una buona giornata, anche se veramente siamo già quasi vicini all'ora di pranzo. Bene, cerco di recuperare l'ultimo concetto che abbiamo visto ieri con una intelligentissima un intelligentissimo suggerimento che, devo essere sincero, ci deriva da madre natura: come stabilizzare in modo, diciamo, particolare questa fragilità che abbiamo visto essere tipica dell'acetilcolina e in modo particolare questa sua particolare caratteristica di essere soggetto ad un fenomeno di idrolisi in virtù del fatto che quell'estere si trova ad essere in presenza di quel sale d'ammonio quaternario che ovviamente trasferisce una sua presenza tale da ovviamente facilitare poi l'idrolisi sotto catalisi acida. Ora, avevamo visto l'inserimento di un metile in posizione beta rispetto al sale d'ammonio e l'influenza che questo aveva ovviamente nello stabilizzare ovviamente il gruppo estereo in condizioni ovviamente di idrolisi chimica, e in realtà ieri vi ho introdotto una seconda strategia che ovviamente ancora abbiamo copia e incollato da madre natura e che prevede la sostituzione, qui uso questo termine forte, bioisosterica, tra il gruppo acetilico presente nell'acetilcolina sinistra e un gruppo ureidico, ovviamente carbammico, che noi abbiamo ovviamente a destra. In questo esempio particolare di farmaco che vi sto introducendo e uso, vedete con forza per la prima volta il concetto di farmaco, vi introduco il carbacolo, che è esattamente il primo farmaco che in un qualche modo va a sostituire da un punto di vista ovviamente farmacologico il ruolo di trasferitore del segnale colinergico tipico dell'acetilcolina, con una grande caratteristica: viaggia, perché abbiamo in un qualche modo aumentato la sua intrinseca capacità di resistere ad un fenomeno di idrolisi che limitava il viaggiare, come vi avevo già anticipato, dell'acetilcolina stessa. Abbiamo fatto alcune considerazioni di carattere generale ieri, ovviamente sul nostro carbacolo, e vediamo che possiamo copia e incollare molto di quello che abbiamo già detto per l'acetilcolina, sia per quanto riguarda ovviamente la presenza del sale d'ammonio quaternario permanente, e quindi, come potete immaginare, ecco, tutta la problematica legata al trasporto per via diffusiva, ovviamente, che questi oggetti non presentano in maniera ovviamente facilitata proprio per il fatto di essere delle specie cariche, quindi la loro intrinseca difficoltà ad attraversare sistemi di membrana e quindi ad essere assorbiti e poi ovviamente diffusi. Quindi lavorano ovviamente, uso questo termine, in maniera geolocalizzata in funzione della via di somministrazione, laddove vengono somministrati e transitano, agiscono, ma non attraversano sistemi di membrana. Su questo poi ritorno, perché c'è stata una domanda che mi è stata fatta ovviamente ieri e che vorrei condividere con voi relativamente alla metacolina. Lo dico adesso, ragazzi, in modo tale che sia sufficientemente chiara. Abbiamo preso in considerazione il fatto, vi ricordate, che quell'angolo diedro rotabile è esattamente equivalente a quello presente nell'acetilcolina, quindi mi aspetto che la distribuzione Gauche-Anti sia equivalente e quindi che questo oggetto, così come l'acetilcolina, non sia selettivo, ma che abbia la capacità di riconoscere, così come per l'acetilcolina, sia la componente muscarinica, metabotropica, recettore copiati al proteine G, sia la componente nicotinica, ionotropica, canale ionico, ligando dipendente. Proprio perché, come potete vedere, quell'angolo dietro è sovrapponibile da un punto di vista ovviamente strutturale a quello che abbiamo visto essere presente nell'acetilcolina. Bellissima la situazione, passatemi, da un punto di vista anche geometrica, perché io mi aspetto che la sostituzione metile, no, ammino, ecco, guardate, metile ammino, non da un punto di vista chimico, ma lo diventerà anche tra un attimo, ecco, non modifichi le dimensioni, come vedremo nella diapositiva successiva, del nostro ovviamente composto, garantendo, vi ricordate, quei 12 angstrom, quelle dimensioni che abbiamo visto essere un prerequisito garantito da madre natura, poi anche nella nicotina, poi anche nella muscarina e in molti altri esempi che ovviamente non citiamo da un punto di vista didattico, ma che sono presenti e che sembrerebbero essere una sorta di effetto memoria delle dimensioni del sito ortosterico che noi abbiamo nelle due macchine di riconoscimento. Altra cosa molto interessante, ragazzi, che abbiamo detto, la presenza di quel gruppo uretanico, questo è l'aspetto fondamentale, diventa essere la sommatoria di quello che in un qualche modo abbiamo da un lato, quando abbiamo ovviamente un estere e quindi la sua capacità comunque di essere idrolizzato, ovviamente con un'intensità inferiore, perché dall'altra parte, ecco, abbiamo la controparte ammidica. E quindi questo mix ovviamente tra essere estere ed estere ammide porta la capacità di idrolisi, vi ricordate, lo dicevo ieri, all'interregno, a mezza via tra quella tipica labile, in questo caso molto facilitata, dell'acetilcolina e quello che io mi aspetterei nella sua ammide derivato, troppo stabile, vi dicevo, troppo stabile, e quindi un mantenimento troppo prolungato degli effetti colinergici che abbiamo visto essere estremamente delicati in vari distretti. Ora ragazzi, l'altro aspetto molto delicato che vorrei in un qualche modo condividere con voi, che era tipico della metacolina ieri e che vorrei ovviamente però chiarire con voi anche nel carbacolo, è il fatto che nel momento in cui io volessi, no, somministrare, e qui faccio specifico esempio per la metacolina, questo principio attivo attraverso ovviamente una fase attraverso una via inalatoria, quindi una sorta di, ecco, via di somministrazione attraverso un aerosol o una nebulizzazione, ecco, e quindi un suo intervento prevalentemente a livello dell'apparato epiteliale bronchiale, è chiaro che un vostro collega mi ha fatto una domanda: e il cuore? Ora, spero che abbiate colto che nel momento in cui un oggetto carico permanentemente, come sono questi due casi, potrei dire l'acetilcolina, potrei dire ovviamente la metacolina e oggi il carbacolo, proprio per la loro intrinseca capacità di non permeare i sistemi di membrana, neanche quello dell'epitelio bronchiale, chiaramente avrà, come vi ho già detto poc'anzi, una limitata capacità di essere assorbita, di distribuirsi, di arrivare a tutti i distretti periferici, tra cui ovviamente il cuore, e quindi mi aspetto un limitato effetto cardiaco in virtù del fatto, non perché questo non potrebbe agire a livello cardiaco, ma perché non arriva ad una concentrazione efficace in quel distretto da poter manifestare ovviamente una azione macroscopica evidente. Ecco ancora una volta un importante correlamento tra struttura chimica, proprietà ovviamente chimico-fisiche e ovviamente a questo punto farmacocinetiche, e poi effetto terapeutico mediato da quella particolare via di somministrazione. È chiaro che quell'aspetto periferico e ovviamente soprattutto cardiaco me lo aspetto nel momento in cui utilizzassi questi oggetti attraverso una via di somministrazione di tipo iniettivo, uso questo concetto, per esempio endovenosa, per esempio ovviamente intramuscolare. Ecco, è chiaro che in questo caso la capacità ovviamente di essere ovviamente assorbito e ovviamente soprattutto per via endovenosa ed essere distribuito chiaramente favorirebbe anche l'arrivo a quel distretto, e quindi mi aspetto che anche in questo caso carbacolo attraverso la sua componente muscarinica abbia quell'effetto bradicardico, quindi in un qualche modo di rallentamento del ritmo e della forza contrattile che abbiamo già discusso ieri. Quindi ecco, comprendete bene, un effetto collaterale che può diventare tossico in funzione ovviamente della dose che andiamo in qualche modo a somministrare, oppure in tutti quei pazienti, dico questa cosa, che abbiano già una problematica di natura cardiaca. Cogliete, ragazzi, quindi ci può essere un effetto che viene introdotto ex novo, un effetto che va ad aggravare una sintomatologia, una patologia già in essere. Non posso, ragazzi, non invece citarvi un'altra particolare, vi dicevo ieri, applicazione terapeutica che può sembrare, ragazzi, di nicchia, quasi da no, ma che invece diventa, ecco, una prima scelta in quest'ambito, e che è ovviamente la patologia, una patologia oculare come il glaucoma, di cui dirò due parole proprio tra un minuto, non perché dobbiamo, ma perché in un qualche modo, come potete immaginare, una o somministrazione topica, e qui cogliete molto bene, topico potrebbe dire per esempio un collirio, ecco, quindi una soluzione per uso oftalmico, che possa in un qualche modo ovviamente, ecco, essere un veicolo, no, a quel livello ovviamente per questo principio attivo. Oppure in casi ovviamente molto particolari ci possono essere anche delle microiniezioni, chiaramente, che devono essere fatte a questo punto da personale specializzato, e quindi in un qualche modo, ecco, far arrivare in maniera più profonda ovviamente il principio attivo di cui stiamo parlando. Prima di dire due parole sul glaucoma e darvi un'idea del perché in un qualche modo trova una prima scelta applicativa in quest'ambito terapeutico, volevo condividere con voi, ecco concretamente alcuni, ecco, messaggi che vi ho già raccontato a voce. Guardate, ecco, vi riporto sempre la comparazione sinistra-destra, ovviamente, dell'acetilcolina e del carbammato corrispondente, quindi del carbacolo, per mettere ovviamente in evidenza con voi che non c'è trucco, non c'è inganno. Come potete vedere, le caratteristiche dimensionali e volumetriche dei due oggetti rimangono esattamente equivalenti. Ecco la meravigliosa bioisosteria metile-ammino, non tanto perché i gruppi chimici siano, no, uguali da un punto di vista strutturale, ma perché in questo caso è il volume di occupazione che diventa per noi, ecco, quell'elemento da dover bioisosterizzare. E l'altro aspetto, ditemi se vi torna, quell'ammina che in virtù del fatto che delocalizza il suo doppietto diventa molto meno basica, perdonatemi, va ad assomigliare un po' anche da un punto di vista della sua basicità al metile, non tanto perché lo sia realmente, ma perché quel doppietto, non essendo più disponibile ovviamente per un acido di Lewis esterno, ecco, perde un po' la sua caratteristica di, ecco, di essere donato proprio in virtù del fatto della delocalizzazione con il sistema pi greco del carbonile adiacente. Ecco che queste due cose, isovolumetria, vi ricordo che carbonio del metile, azoto, appartengono, ragazzi, non vi offendo, allo stesso periodo, per cui mi aspetto che, appartenendo allo stesso periodo, il numero quantico principale è lo stesso, e quindi ditemi se vi torna, a parte quel minimo di contrazione che io mi aspetto da sinistra verso destra, no, dei raggi atomici, ecco, più o meno i due atomi siano isovolumetrici, più o meno, chiaramente c'è una leggera contrazione dovuta ovviamente all'aumentare del numero atomico, però se vi ricordate, ecco dovrebbero essere più o meno isovolumetrici, perché appartengono ovviamente allo stesso periodo, quindi mi aspetto esattamente una pari dimensionalità, un pari volume di occupazione. Vi riporto sotto anche, ragazzi, un come si dovrebbe distribuire la carica, no, all'interno dei due oggetti, per farvi vedere una cosa che abbiamo già condiviso, che il carbonio, no, che vedete qui nell'acetilcolina bella colorato di blu, e vi ricordate nella rappresentazione che avevamo già condiviso insieme per l'acetilcolina, vuol dire carica positiva, quindi la capacità elettrofilica di quest'atomo di carbonio che nell'acetilcolina è qui, vedete, bello azzurro, delta più, potrei dire, ecco ragazzi, delta più, vi torna, no? Delta più, delta più, ecco, questa densità, questa sua caratteristica elettrofilica viene ad essere ridotta in virtù del fatto che, come abbiamo già visto, questo doppietto viene ad essere condiviso con il sistema pi greco, portando ad avere un parziale carattere di doppio legame ovviamente tra l'atomo di azoto e l'atomo di carbonio, e questo riduce la densità di carica positiva tipica del carbonile ovviamente degli ammidi, e lo si vede molto bene ovviamente in questa rappresentazione, dove qui esattamente dove abbiamo il nostro centro elettrofilico, ecco, il tutto diventa meno blu, più bianco, meno blu, quindi meno a densità di carica positiva. Questo vuol dire che qualunque nucleofilo, inclusa l'acqua, sarà ovviamente più impegnato, ecco, sarà meno facile ovviamente l'attacco nucleofilico, proprio in virtù del fatto che quell'atomo di carbonio è meno positivo di quanto uno si aspetterebbe ovviamente in un carbonile generico. Ecco, anche questo per in qualche modo ritornare su questo. Per quanto riguarda, ragazzi, la selettività, direi che parla da sola. Vi faccio rivedere la solita analisi, ragazzi, la solita analisi che abbiamo già visto insieme, no, nel momento in cui dovessimo ruotare questo angolo dietro, la posizione relativa ovviamente dei due interattori, questo ovviamente il carbonile, l'ossigeno del carbonile dell'ammido dell'uretano da un lato e il sale d'ammonio permanente dall'altro, e qui è bellissimo ritrovare quella situazione in cui anche in questo caso Gauche è leggermente leggermente ovviamente più stabile di anti, così come abbiamo già descritto ovviamente, ecco, per l'acetilcolina. Ragazzi, anche in questo caso, perché gauche è in questo caso meno soggetto ovviamente all'idrolisi, pur essendo presente quella mitica interazione intramolecolare che abbiamo già visto, perché qui abbiamo l'effetto di protezione che è previsto dall'uretano nel momento in cui, per effetto mesomerico, rende quell'atomo di carbonio meno suscettibile all'attacco nucleofilo. Quindi è vero che c'è, come sempre, no, l'acido di Lewis sempre in prossimità di, nella situazione gauche, ma dall'altra parte quell'atomo di carbonio non è più quello di un estere pulito, ma è quello di un uretano, quindi leggi metà ammide, che riduce la caratteristica intrinseca ovviamente di essere soggetto all'idrolisi. E direi che a questo punto, ecco, perfetto, abbiamo anche chiarito ovviamente la nostra questione. Ragazzi, io qui di solito, non lo faccio più da qualche anno, davo sempre rudimenti di retrosintesi, perché poteva essere utile, ma diventa sempre più difficile ovviamente gestirlo con i tempi che abbiamo sempre molto ristretti, anche avere un po' di ricordo di chimica organica applicata ovviamente alla sintesi farmaceutica. Io lascio queste diapositive, non le ho mai tolte, solo per coloro che fossero particolarmente interessati ovviamente anche a questo aspetto, e ci sono alcuni di voi che poi nella loro vita si occuperanno di sintesi chimica ovviamente applicata alla chimica farmaceutica. Quindi lascio questi bellissimi elementi di retrosintesi per, ogni tanto lo dico, ritrovare un po' di chimica organica applicata, quindi ovviamente retrosintetica, applicata ovviamente alla sintesi di prodotti farmaceuticamente interessanti. Vi riporto quella del carbacolo perché, come vi dicevo, può essere un piccolo elemento per ritrovare alcune reazioni molto molto interessanti che avete già incontrato ovviamente nella chimica organica, per esempio un bellissimo esempio di sostituzione nucleofile di tipo SN2, no? Un'addizione sostituzione acilica e quant'altro, ma questo, vi dicevo, ve la lascio solo come elemento, ecco, di emozione solo per coloro qui, quelli di voi, quindi non ve la chiederò mai all'esame, ecco, anche se una volta si faceva, adesso capisco che diventa sempre più difficile, ecco, poterlo gestire in maniera semplice, senza mettervi troppo in difficoltà, ragazzi, ok? Quindi eccolo. Ora, beh, ragazzi, due parole sul glaucoma che, vi dicevo, rappresenta, qui vi riporto, quando, ecco, non farò mai pubblicità a nessuna specialità, però non posso, e lo farò sempre, ogni qualvolta c'è un principio attivo che può avere un effetto memoria importante per voi, no? In termini di ricordo, attraverso, per esempio, la rappresentazione di una specialità che possa in un qualche modo, come in questo caso, ricordarvi anche la via di somministrazione, quindi dove ci potrebbe essere un'applicazione terapeutica, lo faccio sempre. Vi ricordo solamente, ecco, un piccolo rudimento di ovviamente patogenesi del glaucoma, che ovviamente prevede un incremento della quantità di humor vitro all'interno ovviamente del lobo oculare. Questo aumento di humor vitro, quindi che non trova una naturale via di eliminazione, ecco, ha un grandissimo problema, che nel momento in cui si accumula in maniera assolutamente non controllata fa aumentare la pressione proprio dalla presenza di questa quantità di liquido che noi andiamo ad accumulare all'interno del lobo, aumento della pressione oculare che, come potete immaginare, nel corso del tempo, oltre ad alterare chiaramente il campo visivo, e c'è un'immagine che vi ricorda questo, può portare, se non adeguatamente trattato, ad avere un aumento così elevato di pressione ovviamente sulla retina che ne prevede addirittura, che ne può provocare addirittura il distacco. Ecco che un intervento fondamentale da fare in questo tipo ovviamente di patologia potrebbe essere quello di facilitare l'uscita dell'humor vitro, che va invece in questa patologia ad accumularsi ovviamente all'interno del lobo. Come può avvenire ovviamente questo tipo di strategia? Ed ecco che cominciamo a capire perché un agonista di tipo, in questo caso, ecco, mi direte voi tra un attimo, ma comprendete, un agonista di tipo muscarinico può in un qualche modo facilitare la fuoriuscita del liquido. C'è ovviamente a controllare ovviamente i fori di fuoriuscita, per esempio i dotti lacrimali, ragazzi, no? Che consentono poi la fuoriuscita di tutto quello che viene eccessivamente prodotto in termini, no, di humor vitreo all'interno dell'occhio. Ecco, ci sono dei muscoli di natura involontaria, liscia involontaria. Voi immaginate che il controllo del canale di uscita possa venire controllato, ditemi se vi torna, da un aumento della contrazione tra contraggo il muscolo, apro il foro. Quindi in questo caso l'azione muscarinica che noi abbiamo a livello di quell'epitelio consente la contrazione dei muscoli che controllano il diametro del foro d'uscita e durante la contrazione il foro aumenta il suo volume, consente il defluire dell'eccesso di liquido che stiamo accumulando e di conseguenza di ridurne la pressione all'interno del lobo. Ecco, diciamo ancora una volta, un meccanismo di facilitazione della fuoriuscita dell'umor vitreo grazie ad una contrazione di quella muscolatura involontaria che è deputata fisiologicamente al controllo, ovviamente, dei fori che in un qualche modo consentano poi la fuoriuscita del liquido stesso. Gli agonisti di tipo ovviamente muscarinico hanno esattamente questa funzione: contraggono questa muscolatura, aumentano il lume ovviamente del foro d'uscita, di conseguenza facilitano l'eliminazione dell'eccesso di liquido e quindi riducono la pressione all'interno del lobo e quindi mettono in sicurezza la nostra retina. Spero di avervi dato un piccolo rudimento ovviamente di patogenesi del glaucoma, non perché ecco per noi sia un aspetto, ma per farvi capire attraverso quale meccanismo, in questo caso muscarinico, noi possiamo agire a livello agonistico per facilitare tramite una contrazione l'apertura di questo foro d'uscita e quindi ecco la defluizione poi del liquido che abbiamo accumulato all'interno ovviamente del nostro lobo. Ecco, per darvi un'idea molto pratica di come una, ecco, chiaro ragazzi, anche qui è un'applicazione, uso questo termine topico perché stiamo lavorando esattamente, no, a livello oculare, quindi non ci sarà ovviamente una, come vi ho detto poc'anzi, ecco, una sua spontanea facilitazione nell'essere assorbito e distribuito altrove, agisce lì dove effettivamente lo collochiamo e di conseguenza ecco che gli effetti collaterali in questo caso sono fortemente ridotti dalla particolare via di somministrazione, un po' come vi ho detto ieri per quanto riguarda la via inalatoria. Ok ragazzi, molto bene. Ecco, vi faccio vedere, ecco, lo lascio sempre come effetto memoria, quale potrebbe essere l'alterazione visiva nel momento in cui un paziente è soggetto ovviamente ad una patologia di questo genere. Capite che è comunque invalidante da un punto di vista della sua quotidianità, diventa tanto importante il non trattamento per la ragione che vi ho detto poc'anzi, il possibile potenziale distacco della retina, che per noi vuol dire cecità. Ok ragazzi? Ora ragazzi, mi potete immediatamente, anzi qui mi servirebbe Andrea, mi fai, Andrea, sicuramente io dico il terzo, ma il secondo farmaco ad azione muscarinica. Ecco, questa è la cosa molto bella, da qui potremo cominciare, no, insieme a fare una serie di elucubrazioni. Vi chiederei se ce n'è uno che vi viene in mente immediatamente nel momento in cui abbiamo visto metacolina e ovviamente carbacolo. Andrea, penso che sia facile immaginare...
Faccio la stessa sostituzione che avevo fatto aggiungendo il metile in posizione beta
basta. È diventato ricco Andrea, ma capite bene, se voi foste, ecco, se aveste colto la logica, vi introduco questo, l'ultimo, no? Il beta-necolo, diciamo l'ultimo agonista di tipo colinergico che vi propongo, ragazzi, perché questo, ecco, direi è la meraviglia di essere farmaceutici. A questo punto non mi stupisce, no, e posso dire, guarda, è che non siamo in presenza, ma a questo punto di solito farei così, ragazzi, io mi siedo e Andrea va alla lavagna e sono sicurissimo che Andrea, non avendo mai visto questa struttura, è la prima volta, ecco, mi narrerebbe di, posso dire, mezz'oretta, mi parlerebbe del beta-necolo che vede adesso per la prima volta per una mezz'oretta. Ed è questa la meraviglia. Io mi siedo al suo posto, non posso farlo, cioè potrei dare, ecco Andrea vai avanti tu, fai tu la lezione, e sono sicurissimo che tutto quello che mi direbbe sarebbe assolutamente corretto e non ha fatto un minuto di studio sul beta-necolo, lo legge direttamente da lì. Certo, avete fatto un po' di apprendistato culturale, no, su come gestire una struttura di questo genere, ma la vedete per la prima volta e tutto quello che mi direste, ragazzi, è corretto, dico Andrea per dire ognuno di voi. E questa è la meraviglia delle meraviglie, ragazzi. Ora, l'unica cosa su cui, ragazzi, vorrei condividere con voi, ecco, forse la malizia è porvi questa domanda, ma vi ho già detto bravi ed è così: vi aspettate che il beta-necolo rispetto al carbacolo sia promiscuo o selettivo? Questo, ecco, con un po' di malizia adesso di memorizzazione, ma anche di buon senso che abbiamo, chimico, farmaceutico, che abbiamo condiviso insieme. Scusatemi se non leggo la chat, ma sono sicuro che chiunque mi abbia scritto, no, mi ha scritto correttamente. Andrea, leggi tu.
In realtà c'è una domanda.
Ah, sì.
È selettivo per i muscolini?
Basta, bravissimo.
Una domanda che
la domanda, grazie.
Dopo l'uso del carbacolo guarisce o necessita di assunzioni successive?
Non ho capito, scusami Andrea, perdono, mi sono perso un pezzettino.
Se il paziente dopo l'uso del carbacolo
ecco, io qui ragazzi non sono ovviamente un medico, non sono un oculista. Il glaucoma dipende moltissimo da quando viene, passatemi, diagnosticato, cioè da quando il paziente decide di andare dall'oculista, cogliete, e poi dal chirurgo eventualmente, o comunque dalla persona che ha esperienza, ecco, oculistica, perché molto spesso succede che insomma si trascura, no ragazzi, si trascura, e quindi si arriva a volte troppo tardi. No, è un trattamento che va prolungato fin tanto che chiaramente, ecco, non si decide la gravità, ecco, del glaucoma. Quindi è un trattamento che deve essere ovviamente prolungato, proprio perché questo trattamento non è curativo del glaucoma, ma, come capite bene, riduce quegli effetti collaterali che, se trascurati, aumento della pressione oculare, ovviamente portano ad una complicazione importante come effettivamente il distacco della retina. No, quindi è un trattamento che va ovviamente proseguito fin tanto che effettivamente il problema legato al glaucoma, alla patologia in sé, viene risolto. Quindi non è un trattamento, passatemi, ecco, in acuto, si somministra una volta, abbiamo risolto il glaucoma. Magari, ragazzi, e dipende molto spesso dalla gravità ovviamente della situazione che l'oculista si ritrova a dover gestire nel momento in cui il paziente si rivolge a lui. Ecco perché una sorta di screening, so che va molto di moda, no? Quindi di analisi, ecco, nel tempo, ecco, una visita dall'oculista, come si dice, no? Ecco, tra i comuni mortali, con una certa periodicità è preziosissima, ragazzi. Soprattutto, come potete immaginare, per Stefano Moro, che comincia ad avere una certa età e potrebbe, ovviamente, nel corso del tempo, ecco, generare patologie di questo tipo e di conseguenza, ragazzi, problemi, ovviamente, che vi ho descritto poc'anzi. Quindi non è un trattamento monosoluzione, è un trattamento accompagnatorio, fin tanto che, ecco, il trattamento del glaucoma, così come tale, non viene ad essere gestito. Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Andrea, non so se c'è qualcosa.
No, hanno scritto grazie.
Oh, ma è un piacere grande, ragazzi, anzi è un piacere grandissimo. Ragazzi, quindi posso dirvi, ecco, riassumo, anzi in realtà non dico assolutamente nulla, ecco, perché voglio dire, quello che potrei dire del betanecolo è esattamente quello che tutti voi state pensando ed è assolutamente corretto. Vi stupisce che il betanecolo aumenti la stabilità, ovviamente, ecco, ho usato questa, la stabilità all'idroli rispetto alla metacolina e al carbacolo? Certo che sì. Abbiamo due fattori che vanno ovviamente a convergere, tre, anti, ditemi se vi torna, anti metile ammide dell'uretano. Direi che questo ci torna chimicamente, sommiamo tre effetti che vanno tutti nella stessa direzione, betanecolo è incredibilmente stabile all'idrolisi. E di conseguenza può viaggiare a lungo, può essere somministrato per via orale, ragazzi. Interessante questo aspetto. Nel momento in cui, ditemi se vi torna, noi avessimo la necessità di riattivare, no, un epitelio che per varie ragioni viene ad essere non sufficientemente stimolato da un punto di vista colinergico. Per esempio, stimolazione, ditemi se vi torna, del tratto gastrointestinale. Avete una sorta di difficoltà contrattile dell'apparato intestinale, ok, cogliete, e volete rimettere in moto questa sua spontanea, ovviamente, attività contrattile, che per noi è particolarmente importante. Voi sapete che ci sono alcune patologie che possono arrivare al blocco della motilità intestinale, che per noi vuol dire morte, ecco, non riuscire più a, ecco, eliminare tutto quello che sta transitando tramite ovviamente le feci, ecco, all'interno del tratto intestinale. Immaginate di voler riattivare questo tipo di motilità. Ecco che in questo caso noi potremmo immaginare un utilizzo orale, cogliete, ci torna orale, perché devo andare a stimolare esattamente l'epitelio gastrico, se sono interessato a quel tipo, oppure intestinale. Ecco che è un facilitatore, un induttore della contrazione della motilità, quindi gastrointestinale, nel momento in cui questa fosse in un qualche modo, ecco, limitata o per effetti di assunzione di altri farmaci, e vedremo dei farmaci che sono ovviamente utili per fare, lo vedremo tra poco, perché se voi immaginate, ragazzi, che ecco questo agonista sia in grado di stimolare questa contrattilità, non vi stupirà che gli antagonisti che andremo a prendere in considerazione tra pochi minuti faranno esattamente l'operazione contraria. Quando avete un'iperstimolazione della contrazione, che vuol dire crampo, che vuol dire poi dolore, immagino che un principio attivo che sia un antagonista di tipo muscarinico, perché vi ricordo che qui siamo ovviamente in ambito muscarinico, e lo dice quel metile in posizione beta, ragazzi, non vi stresso oltre, ma me lo avete detto correttamente voi. Ecco, un antagonista di tipo muscarinico, così incominciamo ad introdurre anche gli antagonisti che introduco tra pochi minuti, ecco, sia ovviamente un risolutore di questo aumento della contrattilità. Ecco, crampi, no, intestinali, quando ho ovviamente il crampo intestinale, una ipercontrazione, solitamente ho dolore, perché è un segnale di allerta, e di conseguenza non mi stupisco, ragazzi, di trovare ovviamente questo principio attivo attraverso questa via di somministrazione proprio ad hoc per questo tipo di patologia. Non vi stupisce anche, ragazzi, che io posso ovviamente utilizzare per via, è chiaro che non attraversa, confino lì, è chiaro che non attraversa l'epitelio gastrointestinale, è un salamone quaternario, ma nel momento in cui per esempio cambio via di somministrazione, vi faccio vedere un'altra applicazione che ogni tanto trova ovviamente indicazione medica, non mia, indicazione medica, per via sottocutanea, quindi iniettiva subcutanea. Ecco che mi aspetto, ragazzi, ditemi se vi torna, un confinamento muscarinico a livello periferico. Qui la mia preoccupazione è sempre il cuore, sempre il cuore. Ma se opportunamente dosata, vi ricordo che questo tipo di trattamento può essere ovviamente un facilitatore, per esempio, di una contrazione di quell'epitelio, ovviamente, dell'uretere, quindi ovviamente della nostra via di uscita urinaria, nel momento in cui questo fosse ancora una volta, ecco, in condizioni ovviamente di diminuita ovviamente contrattilità, e quindi difficoltà ovviamente di fuoriuscita dell'urina. Anche in questo caso usiamo una strategia che, facilitando la stimolazione, faciliti anche in qualche modo la contrazione, quindi lo stimolo e poi la fuoriuscita ovviamente dell'urina, soprattutto dalla vescica. Questo succede soprattutto a livello, come potete immaginare, post chirurgico. Ci sono ovviamente alcuni trattamenti chirurgici che prevedono l'impiego di farmaci, come vedremo, che possono in qualche modo ridurre le motilità degli epiteli ovviamente contrattili, e di conseguenza nel ripristinare, una volta che l'intervento, ecco, la normale motilità, molto spesso si fa un utilizzo di questi facilitatori, che poi ovviamente via via vengono abbandonati mano a mano ovviamente che il recupero spontaneo prende piede. Altro aspetto, ma qui penso che la storia la raccontiate da sole, non vi stupirà che questo, essendo un muscarinico puro, vi ricordo ovviamente che quello che abbiamo visto prima, il carbacolo, era un misto, però lo usavamo localmente, vi ricordate, era spurio, nicotinico e muscarino, ma lo usavamo localmente laddove solo abbiamo la componente muscarinica, per cui è vero che il carbacolo può interagire sia con il nicotinico che il muscarinico, ma usandolo in maniera intelligente, geolocalizzando la sua attività in una regione dove abbiamo solo muscarinici recettori, è chiaro, ragazzi, che la componente che osserviamo è quella muscarinica. Quella nicotinica la osserveremo nel momento in cui ci fossero recettori nicotinici da stimolare. Ma in questo caso, perfetta l'applicazione, ditemi se vi torna, perché questo oggetto è di suo un muscarinico, e ce lo dice il metile in quella posizione. Quindi non vi stupirà che anche questo, prima scelta nel caso del glaucoma, attraverso ovviamente una soluzione oftalmica. Gli svantaggi, beh, ecco, posso dire tutto quello che abbiamo detto per la, già detto in precedenza, ragazzi, lo copio e incollo anche qui, nel momento in cui, ecco, andiamo soprattutto a livello periferico, l'abbiamo già detto, ecco, io direi l'epitelio cardiaco, ecco, il bradicardismo cardiaco, ecco, lo ricorderai come vi ho già anticipato, muscarinico, ragazzi. Ora ragazzi, ci manca solo una piccola cosa se ci pensate, stranamente, ditemi, ci sono due o tre cose che ci mancano all'appello, ci mancano e che recuperiamo in realtà tra qualche minuto, non preoccupatevi, adesso cambio un po' argomento, devo fare un piccolo cambio ragazzi di diapositive, ma non preoccupatevi, cambio un po' argomento, vorrei parlarvi subito degli antagonisti, ma se ci pensate sono un po' insoddisfatto perché non ho trovato, ditemi se vi torna, degli agonisti selettivi nicotinici. Questo ancora un po' mi manca, devo dire un po' la chimica farmaceutica su questo è ancora un po' orfana, sta lavorando molto ovviamente per avere degli agonisti che fossero selettivi nicotinici. Abbiamo trovato dei recettori che sono selettivi muscarinici, preziosi, devo dire che siamo ancora un po' orfani dei selettivi nicotinici. Ci piacerebbe ragazzi, ecco, avere qualcosa che sia somministrabile per via orale, che avesse una buona somministrazione, ditemi se vi torna, biodistribuzione, perdonatemi, assorbimento e biodistribuzione, e perdonatemi ragazzi, mi piacerebbe avere qualcosa che arrivi anche a livello estremo centrale, perché se mi avete letto nella narrazione, nessuno dei principi attivi che vi ho in qualche modo fatto vedere, tranne no, l'alcaloide nicotina, era in grado di attraversare i sistemi di membrana e in particolare la barriera autoencefalica. Quindi mi piacerebbe ragazzi avere poi questo tipo di possibilità per avere un intervento colinergico anche a livello centrale. Vedremo che c'è una strategia alternativa ragazzi a quella che in un qualche modo vi ho presentato adesso, di lavorare ovviamente in termini di semplice sostituzione agonistica dell'acetilcolina, ma di questo mi riservo di dirvi qualche parola tra qualche minuto. Ora ragazzi, direi che se mi consentite, io farei un piccolo cambio, quindi mi serve veramente qualche secondo ragazzi per fare un cambio ovviamente di diapositive. Quindi se mi consentite, ragazzi, io farei un'operazione di questo genere. Fermo un attimo qui, ecco, e faccio un'operazione di questo genere. Perdonatemi qualche secondo, ragazzi. Ah no, non è qui. Scusatemi un attimo ragazzi, non è qui, vi rubo proprio, eccolo qui, si è chiuso ma la colpa è mia, perfetto ragazzi, e vorrei torno a voi, vediamo se, confermatemi solo se vedete tutto. Andrea, mi confermi che è riapparso qualcosa?
Sì.
Molto
sì,
bene,
sì,
grazie, sì. Grazie. Allora, ragazzi, io vorrei adesso chiudere per un attimo il problema agonistico e introdurvi ovviamente il problema degli antagonisti, molto interessante da un punto di vista terapeutico, con una bellissima interconnessione ragazzi con quello che avete probabilmente visto già con Jenny e lo vedremo subito, oppure ovviamente con la professoressa Caniato. Allora, il problema qui è come potremmo nel momento in cui fosse necessario silenziare la trasmissione ovviamente colinergica sia a livello muscarinico che a livello nicotinico e quali implicazioni terapeutiche potrebbero diventare, ecco, l'oggetto di questo nostro antagonismo. Ora vi ricordo ragazzi che gli antagonisti hanno un fondamentale prerequisito che devono rispettare rispetto agli agonisti: devono essere in grado di riconoscere il sito ortosterico delle due macchine che state di nuovo osservando senza però esserne in grado di stimolarne l'attivazione. Ok ragazzi, quindi silenziano la funzionalità del portatore del segnale perché sostituendosi a lui riconoscono il sito ma non lo attivano. Sono dei classici competitori silenti da un punto di vista poi dell'attivazione recettoriale. Ora, per far questo, ecco, vorrei in un qualche modo, ecco, torno un attimo a fare un'operazione molto semplice. Ora, ditemi se vi torna, tutto quello che veniva stimolato dall'agonista naturale acetilcolina dovrebbe, ditemi se vi torna, essere assolutamente revertito, quindi l'azione è esattamente l'inversa di quella che io in un qualche modo otterrò nel momento in cui faccio la somministrazione di un antagonista. Laddove aumentavo la motilità della muscolatura liscia piuttosto che volontaria, nel momento in cui ho un antagonista di natura muscarinica o di natura nicotinica, dovrei diminuirne la stimolazione. Laddove aumentavo la secrezione con un agonista di tipo muscarinico, io mi dovrei aspettare un rilassamento. Laddove io avevo, per esempio, una contrazione della pupilla, forse mi sono dimenticato di ricordarvi la contrazione pupillare, ma adesso la rivedremo, ragazzi, a breve. Io mi aspetterei, ragazzi, di avere una dilatazione della pupilla. Dico questa cosa perché senza venire al corso di farmaceutica 2 avete già sicuramente un principio attivo che conoscete, che fa questa operazione e che non posso vedervi, ma molti di voi hanno già sperimentato. Posso dirvi, perché l'abbiamo già visto, ragazzi, laddove io ho una contrazione dell'epitelio bronchiale, leggi metacolina e tutti i suoi analoghi, io mi aspetto che un antagonista possa avere ovviamente un rilassamento dell'epitelio bronchiale, quindi una vasodilatazione bronchiale. Quindi cominciate già a capire che ci sono diverse azioni che vengono revertite rispetto all'agonista naturale e che potrebbero trovare delle interessantissime, qui ve ne riporto alcune, ma adesso le vediamo piano piano insieme, trovare delle interessantissime applicazioni di tipo terapeutico. Ora, prima di far questo, ragazzi, vorrei condividere con voi un piccolo elemento di relazione struttura-attività che non abbiamo visto nel dettaglio quando vi ho parlato dell'acetilcolina, ma ve lo faccio vedere adesso. Noi abbiamo visto quanto importante sia la presenza di quel metile o di un suo bioisostero, vi ricordate, dimensionalità 12 angstrom, per garantire agonismo, il che vuol dire riconosco e attivo. E un'operazione che, come potete immaginare, vi ricordo ora brevemente, ma che il chimico farmaceutico ha fatto nel momento in cui tentava di trovare nuovi agonisti, non è stata solo quella di modificare la posizione alfa e beta rispetto al sale d'ammonio quaternario, quella l'abbiamo vista già, ma è stata quella di modificare ovviamente il metile che noi abbiamo ovviamente nell'acetile dell'acetilcolina. Qui è stato fatto di tutto di più, ragazzi, ma posso darvi un elemento molto bello che riassume tutto quello che in qualche modo in molti anni è stato fatto in quella posizione? Questo. Vi faccio un estremo, ragazzi. Tutto uguale, eh? Tutto uguale. Modificate il metile, no? Due idrogeni di questo metile con due fenili. Quindi avete questo acido difenilacetico al posto dell'acido acetico, se volessimo immaginare l'acido da cui questo estere deriva. Vi torna, ragazzi? Andrea, dammi un cenno. Confido che Andrea condivida il fatto che abbiamo un acido di fenilacetico in cui due atomi di idrogeno.
Sì, grazie.
Non era chiaramente. Era quasi offensivo, Andrea, non volevo, ma mi farebbe piacere che voi sottolineaste qual è la prima importante, clamorosa differenza nel momento in cui io faccio questa operazione. L'estere è lì, la dimensione alfa-beta rimane, dimensione nel senso, ecco, l'angolo dietro rotabile rimane lì. Il sale d'ammonio quaternario rimane lì, tutto rimane lì, modifico solo questi due atomi di idrogeno dell'iniziale metile dell'acetilcolina con due gruppi fenilici. Quindi invece di avere l'acido acetico, ho l'acido di fenilacetico. Faccio tutta la mia sperimentazione recettoriale e mi accorgo di una cosa molto particolare, ragazzi. Questo oggetto perde la sua attività agonistica, è in grado di riconoscere il recettore, e qui devo essere molto sincero, ragazzi, poi dovrò dirvi una cosa in particolare, in questo caso quello muscarinico, in particolare quello muscarinico, ma in questo momento diciamo un dettaglio che mi interessa un po' di meno e capirete tra un attimo il perché, ma diciamo è in grado di riconoscere il recettore muscarinico prevalentemente a quello nicotinico, ma anche quello nicotinico, ma ovviamente perde la capacità di attivarlo. Stranissima questa cosa. Intanto potrebbe venirvi un sospetto, ditemi se vi torna, che condivido subito con voi. Se è un competitore, se davvero riconosce il sito ortosterico di cui abbiamo parlato fino a poco fa per l'acetilcolina, ditemi se vi torna, vuol dire che in realtà il volume proprio di questo sito ortosterico dovrebbe essere un po' più grande rispetto a quello che è stato occupato dall'agonista. Sembra quasi che l'antagonista, in questo caso, sia in grado di occupare tutto lo spazio che era originariamente disponibile dal sito ortosterico, ma solo parzialmente occupato dall'acetilcolina, perché l'acetilcolina, per essere riconosciuta e attivare, utilizza uno spazio ovviamente più limitato rispetto a quello che questo antagonista, che vi porto come esempio di riflessione, è in grado ovviamente di occupare. Quindi una prima quasi, non voglio dire regola generale, ragazzi, ma aspettativa che potremmo attenderci è che questa dimensionalità particolare dei 12 Armstrong, quasi un copia e incolla, che abbiamo ricercato con ossessione per gli agonisti, non sia assolutamente più un prerequisito per gli antagonisti. Ok, ragazzi? E questo vorrei in un qualche modo condividerlo con voi. Quasi ad immaginare che un antagonista possa riconoscere la maggior parte dello spazio disponibile del, diciamo, del sito ortosterico, e che questa però addizionale di occupazione non consenta più al recettore di attivarsi. Conoscete, comprendete, ragazzi? Una cosa di questo genere. Occupo di più, ma questo mio occupare di più rende più difficile l'attivazione recettoriale. Che, capite bene, attivazione recettoriale a questo punto deve sempre prevedere una modificazione, no, degli elementi strutturali del recettore. È come se questo eccesso di ingombro impedisse poi i movimenti necessari perché il recettore si attivi. Ok, ragazzi? Immaginiamo, ecco, questo, proprio per darvi subito una prima importante indicazione. Negli antagonisti questo prerequisito quasi ossessivo della dimensionalità che abbiamo visto per l'acetilcolina viene perduto. Ora, ragazzi, io non posso non cominciare ancora una volta guardando quello che madre natura ha fatto. L'abbiamo visto per gli agonisti, non posso non farlo, ragazzi, per gli antagonisti, perché qui abbiamo una pagina di chimica farmaceutica già scritta, e lo faccio introducendovi questi due oggetti. Lo faccio così, ragazzi, guardateli, li conoscete già, sono due alcaloidi, Andrea tu confermami, che avete già visto ovviamente con, io immagino, sia con Jenny che con ovviamente Rosy.
Sì,
visti. Ora, ragazzi, qui la partita diventa interessantissima. Che cosa ci azzeccano con l'acetilcolina? È questa la partita che dovremmo giocare. Perché madre natura, che poteva fare qualunque cosa, no? Comincia a lavorare qui, scusatemi se lo faccio in ambito inizialmente muscarinico, ok? Muscarinico, quindi torno ovviamente in modo specifico a guardare, come diremo tra un attimo, il mondo muscarinico, e lo faccio partendo da questi due oggetti. Poi vedremo la stessa cosa, consentitemi qualche minuto, diremo esattamente la stessa cosa per il mondo nicotinico, ma consentitemi di iniziare questo ragionamento con voi legato alla dimensionalità e al rapporto di relazione con l'acetilcolina presentandovi questi due oggetti, che tra le altre cose posso dirvi, ragazzi, sono due principi, sono due alcaloidi di origine naturale che mi risulta siano anche due farmaci. È meraviglioso questa cosa. Sono due farmaci, quindi devono avere scritto qua dentro tutte le caratteristiche che in un qualche modo a noi serve per trasformare un composto chimico nell'interazione con il suo, ovviamente, bersaglio molecolare, e poi dalla cascata di eventi all'effetto macroscopico che trasporta una, ovviamente, patologia in una fisiologia. E questo è il medico che lo stabilisce. Ma la cosa meravigliosa è che all'interno di queste strutture, ragazzi, deve esserci scritto esattamente, ditemi se vi torna, ecco, il perché questi due oggetti che madre natura, devo dire, Andrea, la prima cosa che ti spaventa, ed è giusto, bellissimo, se non fosse,
sono molto più ingombranti.
Sono molto più ingombranti. Ecco, io pensavo che tu mi dicessi ho scritto spaventa. Questa è una cosa in realtà che non necessariamente. Devo dire che, se devo essere sincero, c'è una cosa che spaventa, ragazzi, rispetto all'acetilcolina.
Il fatto che non sia presente la carica.
Sì, però questo vi spaventa. E allora quella storia, un pezzo di storia la state già raccontando da soli e sono orgogliosissimo. No, è chiaro che se quell'elemento interattivo, ragazzi, deve essere mantenuto per il riconoscimento, e abbiamo detto che deve essere così, la presenza, l'apparente assenza del sale d'ammonio quaternario, ragazzi, viene facilmente per noi intercettata dal fatto che esiste sotto mentite spoglie all'interno di una struttura particolare, di cui diremo due parole domani, ragazzi, no? Che madre natura ha voluto così, ma non perché, ecco, non ci fosse un'ingegnerizzazione, un pensiero forte di tipo chimico per tutte le cose, perché caspita deve mettere quella mina, no, dentro un sistema di quel genere, ragazzi. Perché? E c'è una ragione, ragazzi. E perché tra le altre cose, guardate i due alcaloidi, vi prego di guardare i due alcaloidi, ecco, e dirmi poi nel momento in cui faremo un'osservazione atropina scopolamina, perché madre natura ha voluto ridondare in quel modo, e diremo due parole anche su questo. Ma la cosa interessante è che Andrea tanto ci dice, manca il sale d'ammonio quaternario permanente, vero, però c'è un suo facente funzioni, perché io so che quella mina terziaria, apparentemente in condizioni super classiche, avrà un valore di pKa, secondo voi, molto diverso da quello che abbiamo già in un qualche modo immaginato essere tra 8,5 e io arrivo a 10, no, in quell'ordine di grandezza lì, ma certo che no, è una mina terziaria. Qui, ragazzi, poi ad un certo punto scopriremo una cosa meravigliosa proprio nella differenza tra essere atropina e essere scopolamina, e guardate quell'elemento grafico, a livello del, ovviamente, della mina terziaria che io ho tra l'atropina e la scopolamina. Non è casuale, non è un mio errore di ortografia chimica, è lì per una ragione particolare di cui diremo due parole già da domani. Ora, la prima cosa, quindi, sembrerebbe mancare il sale d'ammonio quaternario, non mi spaventa perché so di poterlo ritrovare a breve nel momento in cui quell'equilibrio acido-base, no, e quel valore di pH fisiologico, vi ricordate del siero di Andrea, più o meno dovesse essere rispettato. Mi aspetto quel 70-30 che abbiamo già visto, ragazzi. Ora, la domanda è, ovviamente, nel momento in cui ho questo oggetto qui, non ho più il sale d'ammonio permanente, Andrea, posso chiederti la domanda subito successiva, cosa, visto che siamo a livello ovviamente di sale d'ammonio quaternario e subacente funzione, la seconda domanda che ti proveresti, se ne hai una, e poi vi lascio, chiaramente riassumo brevemente le puntate precedenti. Questi oggetti, non essendo carichi, passeranno i sistemi di membrana? Faccio io la domanda al posto di Andrea. Per rispondere a questa domanda, Andrea, che cosa necessariamente andrò a guardare? E immaginando che madre natura sporcacciona, in realtà assolutamente meritoria, li ha disegnati lei, non ci viene il sospetto, così come avevamo già detto per la nostra nicotina, che il valore di coefficiente di ripartizione di questi oggetti sia stato anche questo intelligentemente pensato per svolgere poi la funzione principale che questi due oggetti hanno nei luoghi dove vengono ovviamente sintetizzati, generati e poi utilizzati, ovvero essere cattivissimi, cattivissimi ovviamente con gli ospiti che tendono a disturbare la quieto vivere degli oggetti su cui ovviamente l'ospite vorrebbe fare un danno. Sono dei veleni, certo che sì che sono dei veleni, bloccano il sistema colinergico, vuol dire, ditemi se vi torna, tutto quello che è elemento contrattile, dico una cosa stupidissima, tutto quello che è contrattile mediato dalla componente muscarinica si ferma, è una paralisi, se ci pensate, si ferma, non ho più contrattilità di tutto ciò che è ovviamente muscarinico, perché sono antagonisti. Quindi direi che è un buon modo, ditemi se ritorna ragazzi, per inibire, silenziare tutte le comunicazioni colinergiche che controllano per esempio le capacità contrattili piuttosto che quelle secretive e quant'altro. Ok ragazzi, quindi sono dei veleni ovviamente crudeli, se usati con intelligenza, però possiamo anche prendere il pezzo di buono che c'è in loro. Mi fermo qui un attimo ragazzi, allora riassumo brevemente cosa abbiamo visto oggi. Abbiamo completato il quadro ovviamente degli agonisti, ovviamente del sistema colinergico, riprendendo ovviamente carbacolo e analizzando poi nel dettaglio, nella componente ovviamente poi muscarinica, il betanecolo. Abbiamo in un qualche modo imparato quali sono le applicazioni terapeutiche e quali potrebbero essere poi ovviamente, ecco, gli elementi mancanti per avere ovviamente una componente agonistica colinergica completa. Per esempio, devo essere sincero, vi ho lasciato orfani di una componente selettiva nicotinica. Poi abbiamo cominciato a fare un'analisi, e questa ovviamente, ecco, l'abbiamo appena iniziata, di quali sono le differenze strutturali più importanti che noi abbiamo nel momento in cui volessimo fare l'operazione esattamente contraria di quello che fa un agonista, silenziare quelle vie di comunicazione. E non potevo non iniziare in modo particolare da quell'elemento di relazione struttura-attività fondamentale, che è l'aumento dell'ingombro sterico che solitamente noi osserviamo rispetto all'acetilcolina in quasi tutti gli antagonisti che andremo a vedere insieme. Non potevo non partire da due oggetti che conoscevate già, proprio per cominciare a fare con voi una riflessione di cosa ha comune e cosa no un agonista da un antagonista, e i primi due esempi muscarini che vi sto proponendo sono esattamente l'atropina e la scopolamina, di cui cominceremo a fare un'analisi un po' più dettagliata rispetto a quella che abbiamo solo iniziato oggi, delle loro caratteristiche chimico-fisiche e poi delle ripercussioni ovviamente interattive con i recettori di competenza e le applicazioni terapeutiche. Ragazzi, vi ringrazio doppiamente anche per la pazienza che oggi abbiamo, ecco, spostato la lezione un po' più avanti. Ci vediamo domani mattina, solita ora, solito posto, e vi auguro un buon pomeriggio, buon pranzo anche ora. Ciao a tutti ragazzi. Ciao.